Magia, Stregoneria e Paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi riprendo un attimino il discorso con Paolo di Tarso e uso Paolo di Tarso in parallelo alla società di Menenio Agrippa. Cioè, sia Paolo di Tarso che Menenio Agrippa a un certo punto della loro storia usano due modelli per definire la loro ideologia. I modelli sì, sono i modelli del corpo umano. E questo è l'oggetto della trasmissione di oggi che teniamo nei microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e che queste trasmissioni praticamente non sono altro che il corollario di quelle che sono le pagine web che trovate sui siti www.federazionepagana.it, www.stregonariapagana.it. La trasmissione di oggi, dunque, Paolo di Tarso e il suo progetto di società clericale nazista e fascista e la società democratica di Menenio Agrippa, la visione del corpo nelle rispettive società. La polemica aperta da Umberto Galimberti sul corpo, contrapponendo il corpo come un cadavere e il corpo che abita il mondo, può essere rintracciata in due esempi storici che si contrappongono, che si possono mettere in relazione. Esempi storici di utilizzo e considerazioni sul corpo che da un lato delineano la relazione sociale nazifascista e dall'altra delineano la relazione sociale democratica. Io uso il termine nazifascista come sinonimo di clericale, come sinonimo di cattolico, come sinonimo di cristiano, perché il nazifascismo non è altro che l'ideologia cristiana portata sul piano politico. In pratica si sostituisce al Dio padrone di cristiana memoria quello che è lo stato padrone delle persone, cioè non cambia la relazione fra un soggetto che possiede le persone della società. E uso il termine democrazia per indicare una relazione sociale inversa, cioè uno stato che è al servizio dei cittadini e non padrone dei cittadini. Ecco, le due cose sono abbastanza antitetiche e naturalmente nel corso della storia si sono espresse in maniera diversa, hanno varie rappresentazioni. Noi possiamo leggere tutta la storia dopo l'avvento del cristianesimo come la storia dell'uscita dall'orrore e dall'assolutismo cristiano. Come possiamo leggere la storia dei primi 300 anni come storia di imposizione sull'uomo dell'assolutismo cristiano, attraverso varie tappe, attraverso varie tensioni sociali che vengono poi a convergere in un unico punto che troviamo il cristianesimo. Pertanto il termine che uso, nazifascismo, ed è il termine che implica la proprietà dell'individuo da parte di un soggetto diverso, in questo caso lo Stato, e naturalmente questa proprietà viene esercitata in maniera arbitraria, viene esercitata senza essere sottomessa alla legge, cioè senza essere sottoposta a giudizio, per cui chiaramente dal costruire i campi di sterminio a non costruire i campi di sterminio è assolutamente irrilevante, perché la costruzione del campo di sterminio o la non costruzione del campo di sterminio diventa una scelta opportuna dello Stato che, possedendo le persone, è possessore anche del diritto di sterminare le persone qualora ritenga di farlo o lo voglia fare. Pertanto il termine nazifascismo e fascista è usato nei termini ideologici in cui il nazifascismo si è espresso, che non è altro che clericalismo, non è altro che cristianesimo, non è altro che la stessa politica che Ratzinger sta portando avanti in questo momento. E dopo esistono delle dinamiche sociali che possono ingabbiare, che possono frenare l'espressione del nazifascismo sociale, impedendo il possesso totale delle persone, ma soltanto creando delle difficoltà alle singole persone, questo è un altro discorso. Il corpo viene usato come esempio per definire i comportamenti degli individui all'interno del loro contesto sociale. Da un lato abbiamo Paolo di Tarso e dall'altro, circa 600 anni prima, abbiamo Menenio Agrippa. Entrambi i personaggi si trovano davanti a persone che mirano ad ottenere dei vantaggi per il proprio gruppo sociale di appartenenza. Entrambi i personaggi definiscono la situazione sociale nella quale vivono come un corpo che deve agire verso un esterno. Entrambi ricercano un'unità interna fra le varie parti del corpo al fine di aggredire il loro mondo esterno. Nel farlo, questi personaggi delineano due diversi modelli comportamentali che rintracciamo nella storia e che definiamo dalle esperienze filosofico-sociali recenti, uno clerico nazifascista e l'altro democratico. Cosa differenzia i due modelli sociali? La relazione che esiste fra il singolo individuo o l'insieme a cui appartiene e il tutto sociale di cui fa parte e che agisce verso un esterno col quale costruisce la contraddizione. In questa analisi l'esterno col quale si costruisce la contraddizione appare secondario e infatti non lo prendo nemmeno in considerazione. Voglio focalizzare l'attenzione fra il singolo soggetto e il tutto sociale. Una volta definita la relazione fra il singolo soggetto e il tutto sociale, voglio sottolineare cosa si riversa sul soggetto dal tutto. In pratica non voglio solo capire che cosa può fare un individuo per l'America, ma voglio capire che cosa può fare l'America per il singolo individuo in modo da stimolarlo affinché egli faccia qualche cosa per quell'America di cui si sente parte o si dovrebbe sentire parte. Scrive Paolo di Tarso. Come il nostro corpo infatti è uno solo e ha molte membra, ma tutte le sue membra, pur essendo molte, non sono che un solo corpo, così il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati un solo spirito, giudei, gentili, schiavi e liberi, per formare un corpo solo e tutti siamo dissetati con uno solo spirito. Infatti anche se il nostro corpo non è un membro solo, ma è composto di molte membra, se il piede dicesse, siccome non sono una mano, io non sono del corpo, o forse per questo non apparterrebbe al corpo, e se l'orecchio dicesse, siccome non sono un occhio, io non sono del corpo. Forse per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse l'occhio, cosa sarebbe l'udito? Se fosse invece tutto udito, dove sarebbe l'odorato? Ora, invece, Dio ha posto le membra come ha voluto, distribuendo ciascuna di esse nel corpo. Infatti, se tutte le membra fossero un membro solo, dove sarebbe il corpo? Or dunque, molte sono le membra, ma uno solo il corpo. L'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te. Nella mano può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, le membra del corpo che sembrano le più deboli sono molto più necessarie e quelle che stimiamo meno nobili del corpo le circondiamo di maggior onore e quelle meno decorose le trattiamo con maggior riguardo, mentre le nostre membra decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il nostro corpo in modo da dare maggior onore alle membra che non ne avevano, affinché non ci fosse divisione nel corpo e le membra fossero la medesima cura a vicenda, sicché avessero la medesima cura a vicenda, sicché se un membro soffre, tutte le altre membra soffrono con esso. Se invece un membro viene glorificato, gioiscono con esso tutte le membra. Paolo di Tarso, Corinti 12:12-26. Il corpo di Paolo di Tarso, dunque, è un cadavere. Un cadavere fatto di individui che vengono trasformati in cadaveri dallo Spirito di Cristo. Tutti questi cadaveri non anelano altro che ad essere cadaveri, in quanto, secondo la descrizione di Paolo di Tarso, non hanno altra possibilità se non quella di accettare il loro stato in funzione del tutto. Il tutto, il Cristo e la Chiesa Cattolica, determinano ciò che le sue parti sono e determinano ciò che le varie parti possono desiderare. Come l'occhio non può ambire a diventare una mano, così lo schiavo per la Chiesa Cattolica non può ambire alla libertà o ad essere un padrone. Non può dire non ho bisogno di voi. In Paolo di Tarso il tutto è oggetto in sé, mentre le varie parti agiscono in funzione del tutto. Un tutto che è comunque indipendente dalle parti che lo manifestano. Così è il tutto Dio che ha disposto. Non vi è scelta nel disporsi, non c'è diritto nell'essere disposti. Dio determina il ruolo e il ruolo svolto è svolto perché Dio lo ha determinato. Se tutte le membra fossero Dio, dove sarebbe il corpo? Il corpo è padrone delle membra e le membra devono funzionare per il corpo, occupando la funzione che per il corpo Dio ha stabilito. Il corpo non abita il mondo, il corpo formato dai cadaveri di chi ha rinunciato a se stesso è abitato da Cristo Gesù. L'occhio non gode nel sentire, né l'orecchio nell'ascoltare. Chi vede non è l'occhio, ma il soggetto, il Cristo Gesù, la patria o il Dio padrone, che abita quel corpo e che usa le varie parti come fossero degli oggetti. Non è un corpo che vede, ma un occhio che permette a colui che usa il corpo di vedere. L'occhio è dunque un oggetto, una funzione, un soggetto che non vive, un soggetto ridotto a un cadavere. Così è nella struttura sociale, determinata dal cristianesimo e dalla Chiesa Cattolica in particolare. Ridurre i propri membri a cadaveri, cadaveri che funzionano in virtù di una verità e solo grazie ai doni del Dio padrone che ne determina funzioni e possibilità. L'ideologia cristiana è l'ideologia nazista e fascista, un'ideologia in cui l'individuo è ridotto ad oggetto senza diritti se non quelli di soddisfare i bisogni della patria o, se preferite, di Dio o del Gesù Cristo. Bisogni di potere e di dominio che distruggono ogni aspettativa di ogni soggetto. In funzione dei bisogni e delle aspettative della patria o di Dio o del Cristo Gesù. Così fin tanto che c'è un nemico da combattere, la patria, Dio, il Cristo Gesù, alimentano le illusioni delle parti, che devono agire in funzione del loro potere. Quando manca un nemico esterno da combattere, il nemico di Dio, della patria o del Cristo Gesù, sono le varie parti del corpo, i membri della Chiesa cristiana, che rivendicano dei diritti nei confronti della Chiesa cristiana stessa. La Chiesa cattolica costringe le persone che vi fanno parte a vivere una situazione psichica catatonica, di alienazione totale dal mondo e dalla vita. Bisogna essere alienati al mondo e alla vita per essere uniti nel corpo di Cristo padrone, che riversa nelle persone la sua verità e la sua morale, guidandone i comportamenti. Una spersonalizzazione che ben descrive Umberto Galimberti. Scrive Galimberti nel corpo, ma quando il corpo non è più vissuto come mia soggettività, ma distanziato da me e oggettivato e ridotto alla dimensione di corpo anatomico, a cui l'io interiore imputa quello che per lui è la tragica condizione di poter essere visto e udito, allora il rifiuto del corpo diventa simbolo di un rifiuto più grande che investe la società, la solidarietà con gli altri, l'impegno nel mondo. Se infatti il corpo è ciò che impedisce e limita, è pur sempre grazie a cui è possibile la relazione con gli altri, la comunicazione, la presenza. Il ritiro del corpo è quindi il ritiro del mondo, la grande tesi della fenomenologia che al rapporto anima e corpo ha sostituito il rapporto corpo-mondo, ha nella tragedia dell'autismo schizofrenico la sua implacabile conferma. Senza il mondo, il corpo assume quel modo d'essere che è proprio della cosa, che si piega alla volontà di chi la manipola. È la catatonia, per cui scrive Arieti, se si ordina un catatonico, tira fuori la lingua, perché voglio pungerla con uno spillo, il catatonico mostrerà la lingua con molta docilità, così come assumerà le posizioni del corpo, anche scomode, che gli vengono fatti assumere. Questa cieca accettazione è dovuta alla completa sostituzione della volontà propria con quella altrui. La sua immobilità non è l'effetto di un endema cerebrale, continua Galimberti, come riteneva Karl Baum, che fu tra i primi a studiare la catatonia, ma rispetto al modo di progettarsi nel mondo come cosa. E questo perché, come scrive Arieti, il sintomo catatonico non è propriamente un fenomeno motorio, è un fenomeno della volontà. Appare sotto forma di fenomeno motorio perché se la volontà non permette i movimenti, questi non avvengono. Col rifiuto, aggiunge Galimberti, del proprio corpo, il mondo si dissolve, la presenza perde la libertà delle sue azioni, per risolversi nella rigida necessità delle cose in sé. Aboliti i confini fra lo spazio proprio, Eigenraum, e lo spazio esterno, Fremdraum, che il corpo delimita, si può essere in drammatica contemporaneità qui e là. Le parti del proprio corpo, Leib, si confondono con le parti di corpi estranei in quella livellata omogeneizzazione, come la chiama Stork, per cui altri corpi abitano il mio, che a sua volta risulta frantumato e sbriciolato, fuori di sé e fuori di ogni dimensione umana. Smarrito ogni limite e ogni confine, si giunge all'assunzione di un corpo dentro l'altro senza più un determinarsi, un configurarsi del proprio corpo che risulta essere esposto alla più radicale delle alienazioni. Proviamo a vedere invece l'esempio di Melenio Agrippa. Scrive Tito Livio: un tempo nel corpo umano non vi era armonia di tutte le membra, come ora, ma ogni parte del corpo aveva un suo particolare modo di pensare e di parlare. Nacque allora malumore in tutte le parti del corpo, poiché ogni loro preoccupazione, ogni loro fatica e ogni loro servizio finivano per portare cibo solo al ventre, il quale se ne stava lì in mezzo senza alcuna preoccupazione che non fosse quella di godere dei piaceri che altri gli procuravano. Si misero d'accordo dunque perché le mani non portassero cibo alla bocca e la bocca non lo accettasse e i denti non lo masticassero. Con questa ritorsione volevano piegare il ventre per fame. Ma poi tutte le membra, infine il corpo nel suo complesso, vennero ad un estremo sfinimento. Fu chiaro a tutti che il ruolo del ventre non era inutile. È vero che riceveva cibo, ma anche lo distribuiva, restituendo a tutte le parti del corpo quel sangue che, diviso in giusta misura attraverso le vene e nutrito dal cibo digerito, ci tiene vivi e ci regala vigore. Partendo da questo paragone, Menenio Agrippa fece vedere la somiglianza fra la rivolta interna al corpo e la rivendicazione della plebe contro i patrizi, e in questo modo riuscì a piegare gli animi. Tito Livio, Storia di Roma, libro secondo, 32. Per Menenio Agrippa, il corpo è la società tesa verso un futuro. Mentre in Paolo di Tarso, il corpo è il Dio padrone che determina il corpo. Mentre per Paolo di Tarso è il Dio padrone che determina il corpo, per Menenio Agrippa è il corpo che determina la società. Come il Cristo non può esistere senza le persone ridotte a proprio corpo, così la società non può esistere senza le persone che la formano. La diversa prospettiva con la quale si guarda il corpo è la diversa prospettiva con la quale si guarda gli esseri umani. Mentre in Paolo di Tarso le persone sono solo bestiame che esiste solo in funzione della volontà del Dio padrone, in Menenio Agrippa le persone sono la ricchezza della società e il loro benessere è una ricchezza della società. Così Menenio Agrippa non parla semplicemente di quello che le persone devono fare per la società, ma anche di come la società ridistribuisce l'azione delle persone, il benessere che accumulano, e ne alimenta il benessere. Nel punto di vista di Paolo di Tarso non c'è mediazione, ma solo violenza, con la quale le varie parti del corpo devono accettare la loro condizione in funzione di un ideale supremo, il corpo di Cristo e della Chiesa Cattolica, il volere del Dio padrone, il volere del Führer. Il punto di vista di Menenio Agrippa è invece quell'apertura verso il mondo e verso il futuro che solo la società, come insieme di individui, può affrontare. L'ideologia di Paolo di Tarso manifesta quel clericalismo nazifascista che fa della distruzione dell'uomo e della sua psiche e della sua quotidianità in funzione degli ideali rappresentati dalla patria padrone, il Dio padrone o il corpo di Cristo, Gesù, condizione centrale dell'organizzazione sociale. Menenio Agrippa apre la mediazione, perché il benessere di una parte della società è il benessere di una parte della società. In Paolo di Tarso c'è la gerarchia fra il più decoroso e il meno decoroso, mentre in Menenio Agrippa c'è un corpo che funziona e una circolazione che deve alimentare tutto e tutti. Mentre Paolo di Tarso apre la politica del genocidio nei confronti di chi non vuole essere parte del corpo di Cristo Gesù, Menenio Agrippa apre la democrazia in funzione di un futuro che si dispiega davanti alla società. Cosa comporteranno come conseguenze alla società civile? Se una società civile dovesse soppesare questi discorsi e fare le sue scelte, quali scelte farebbe? Ora, scrive Paolo di Tarso nella lettera ai Corinti, voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, ognuno secondo la propria parte. E Dio ne ha stabilito diverse nella Chiesa, in primo luogo gli apostoli, in secondo luogo i profeti, in terzo i maestri, poi il dono dei miracoli, il dono di guarire, di assistere, di governare, di parlare lingue diverse. Sono forse tutti apostoli? O tutti profeti? O tutti maestri? O tutti hanno il dono dei miracoli? O tutti hanno il dono delle guarigioni? O tutti parlano le lingue? O tutti le interpretano? Aspirate ai doni più elevati, anzi vi insegno una via che sorpassa ogni altra. Paolo di Tarso, Lettera ai Corinti 12, 27 e 31. In Paolo di Tarso c'è la descrizione della società clerico-nazista fascista. Ogni soggetto della società agisce secondo la propria parte che Dio, la patria, il Cristo Gesù, il Führer, ha stabilito. Dio, la patria, il Cristo Gesù, il Führer, ha stabilito che tu sei apostolo, o gerarca, o capo delle ferriere, mentre tu invece pulisci i cessi, tu fai lo schiavo, tu fai l'accattone. Se Dio, Cristo Gesù, o la patria, o il Führer, stabiliscono una diversa condizione, come il soldato, il macellaio, il torturatore, allora e solo allora cambi la tua collocazione all'interno del corpo, all'interno della società. Il soggetto in Paolo di Tarso non può scegliere in quanto privo di volontà, privo di diritti. Dio, patria, Führer o Cristo Gesù determinano i diritti del soggetto e il soggetto ha il diritto di rivendicare la propria obbedienza a maggior gloria del Dio padrone, del Führer, di Cristo Gesù o della patria. L'ideologia di Paolo di Tarso è l'ideologia nazifascista, in cui l'individuo è privato della sua volontà e della sua determinazione in quanto privato del diritto di veicolare i propri bisogni e le proprie necessità. Come il corpo, in Paolo di Tarso, è un cadavere che non abita il mondo, ma viene abitato dal Dio padrone, dal Cristo Gesù, dal Führer, dalla patria, così il singolo individuo è costretto a rinunciare alla propria volontà, diventa catatonico nei confronti del mondo e oggetto di obbedienza al Dio padrone. A differenza di Paolo di Tarso, Menenio Agrippa abita il mondo, abita la società in cui vive, e lo stato di Menenio Agrippa è determinato dalla società degli uomini. Tanto più ricchi sono gli uomini nella società, e tanto più forte è lo stato. Sono i singoli individui che abitano il mondo, che permettono allo stato di abitare il mondo, affrontando le contraddizioni che nel mondo si presentano. È la democrazia, la forza dello stato romano. Cominciarono, scrive Tito Livio, libro 2.33, cominciarono allora le trattative per istituire concordia a Roma. Nell'accordo ai plebei fu concesso di avere propri magistrati inviolabili, cui spettasse il diritto di intervenire contro le decisioni dei consoli. Inoltre nessun patrizio poteva accedere a quella magistratura. Furono nominati in questo modo due tribuni della plebe, Caio Licinio e Lucio Albino. Essi si scelsero tre colleghi. Di due di loro non c'è giunto nessun nome, mentre uno era quel Sicino che era patria, istigatore della rivolta. Alcune fonti dicono che sul Monte Sacro furono eletti solo due tribuni e che proprio lì fu approvata la legge sacrata. Durante la secessione della plebe assunsero il consolato Spurio Cassio e Postumio Cominio. Sempre a Tito Livio, appunto, libro 2.33. Trattare, dunque. Giungere ad accordi fra classi e parti della società. Mediare. Mediare non è un atto di debolezza, ma è un atto di forza, quando la mediazione fa funzionare un insieme verso un esterno. Quel Dio padrone che i cristiani vogliono imporre come una zavorra alla costruzione del futuro degli esseri umani. Voi, quando trovate dei trattati o degli accordi fra parti sociali determinate dal nazifascismo cristiano, non trovate mai una penalità, non trovate mai una pena che venga determinata al più forte. Faccio un esempio: negli accordi fra definizione dello Stato sociale o accordi fatti in venir meno a quelli che sono i principi della Costituzione della Repubblica, che determinano, che limitano il diritto di sciopero, voi non trovate mai delle penalità che lo Stato deve pagare o che i gestori di quelle aziende a cui lo sciopero viene limitato per garantire i servizi essenziali e qualcosa, debbano pagare una penale, possono essere condannati a dei delitti qualora non ottemprino ai loro doveri che l'accordo comporta. Perché questo? Perché il Dio padrone non viene mai sottoposto a giudizio. Cioè, in pratica si parte dal presupposto che il padrone osservi i diritti, e invece proprio questo è il Dio padrone che macella le persone. Pertanto la violazione degli accordi, per esempio la limitazione dello sciopero, è uno strumento che il padrone usa per vessare i cittadini, per comprarli e venderli come bestiame. Tanto non esiste nessuna norma per cui egli possa essere condannato. Pertanto, quando vengono fatti degli accordi dal punto di vista cristiano, l'autorità o le istituzioni non sono mai sottoposte a legge, non sono mai sottoposte a penale, e nemmeno le persone che stanno all'interno delle istituzioni. E questo è un atto nazifascista, cioè in pratica è un atto di vessazione nei confronti della popolazione, ed è un gesto di ricostruzione dello Stato nazifascista, in quanto non si sottopone a legge, non si sottopone a pena chi viola le norme della società civile. Ed è questo che è gravissimo. Trattare dunque, giungere ad accordi, ma imporre alla controparte, imporre al più forte sociale il rispetto di quegli accordi. Qui a Zavor, per esempio, voi avete degli accordi sulla sicurezza del lavoro, ma qualunque datore di lavoro che viola la sicurezza del lavoro non è mai stato inquisito per attentato all'articolo 1 della Costituzione, per esempio. E questa è una cosa gravissima, in quanto fa parte sempre della ricostruzione nazifascista della società. Quella Zavor si chiama ideologia nazifascista e funziona nella prevaricazione sociale, nella costruzione di disagio sociale, nella costruzione del malcontento che consente al più forte di mettere in atto azioni delittuose di repressione, di violenza, di terrorismo nei confronti delle persone. Questo avviene, il caso di Eluana è abbastanza eclatante. Oggi il pubblico ministero presso la Cassazione, il procuratore generale presso la Cassazione, ha cassato il pubblico ministero di Milano dichiarando illegittimo il suo ricorso per Cassazione. Si è fatto un atto illegittimo che offendeva le persone, la dignità delle persone, è un atto di terrorismo. Per cui siamo a questi livelli. Per cui pensate a che livelli porta il cristianesimo, l'ideologia cristiana, quando viene usata per prevaricare la Costituzione, per prevaricare quello che è la società civile. Così la società si trasforma nel cadavere, abitato dal Dio padrone di Paolo di Tarso, un Dio padrone composto dall'ideologia di possesso che vede nel capitale finanziario il suo potere. Una società trasformata in un cadavere che deve supplicare, equivale a pagare, ogni veicolazione emotiva. Una società in cui l'economia finanziaria diventa la morale delle parti del cadavere sociale. Così le persone che fanno parte del cadavere sociale hanno come dogma la rinuncia a se stessi, alla vita e ai bisogni umani. Questi uomini tanto meno mangeranno, berranno, compreranno libri, andranno a teatro, a ballare o in osteria, tanta più benevolenza acquisiranno agli occhi del Dio padrone, del Cristo Gesù, del Führer, della patria clerico-nazista. Una patria clerico-nazista che sarà tanto più onorata quanto più i cadaveri, i membri del cadavere che governa, rinunceranno a pensare, ad amare, a discutere di filosofia e politica, a cantare, a dipingere o a creare poesia. In questo cadavere sociale, tanto più le persone rinunceranno a veicolare i loro desideri e le loro passioni, tanto più risparmieranno, tanto più accumuleranno capitali finanziari dentro le banche o tanti più meriti acquisteranno agli occhi del Dio padrone o del Cristo Gesù. Un capitale finanziario o meriti che solo le banche o il Dio padrone o il Cristo Gesù potranno distruggere per costringere le persone a riaccumularlo. Nella società clerico-nazista prospettata da Paolo di Tarso, quanto meno le persone sono, quanto meno realizzano la loro vita, tanto più sono importanti agli occhi del Dio padrone, del Cristo Gesù, del Führer, della patria fascista. Tanto più grande è la vita alienata dal mondo di queste persone, tanto più grande è la gloria del Dio padrone, del Cristo Gesù, della patria, del Führer. Tanto più il Dio padrone, il Cristo Gesù o l'economia finanziaria ti porta via dalla tua parte di vita, tanto più meriti acquisisci, tanto più alimenti la tua estraneità dal mondo. Tutto quello che il Dio padrone, il Cristo Gesù, il capitale finanziario, la patria, il Führer ti portano via di vita e di umanità, te lo restituiscono forse in denaro e in meriti. Col denaro puoi comperarti quello che l'estraneazione alla vita ti è stato negato. In quanto cadavere puoi comperare ciò che non puoi affascinare e vivere. È il capitale finanziario, la violenza del Dio padrone o del Cristo Gesù, che dopo essersi appropriato di te, si può impadronire di tutto quanto. Nella società clerico-nazista prospettata da Paolo di Tarso, il capitale finanziario, il Dio padrone e il Cristo Gesù può solo comperare o violentare le cose per impadronirsene. E se tu possiedi la gestione del Dio padrone, del Cristo Gesù, del capitale finanziario, sei il padrone di un mondo ridotto a schiavi, che formano un cadavere. In quel momento puoi solo comperare o violentare, perché tutte le attività sono ridotte al denaro, al possesso. Tu puoi solo scegliere se la società in cui vivi, in cui vuoi vivere, funziona per gli uomini o se la società nella quale vivi costringe gli uomini ad agire in funzione di se stessa, della propria morale, delle proprie imposizioni, della propria violenza, dei propri bisogni estraniati di soggetti che si estraniano alla società in cui vivi. Nel primo caso abbiamo una società democratica, prospettata dalla descrizione del corpo di Menenio Agrippa. Nel secondo caso abbiamo una società clerico-fascista-nazista come il corpo descritto da Paolo di Tarso. E le due cose sono in contrapposizione assoluta, cioè o abbiamo una società che è al servizio dell'uomo o dell'individuo, o abbiamo l'uomo e l'individuo costretto ad essere al servizio della società. Ad essere al servizio della società da poliziotti picchiatori, da magistrati corrotti, da politicanti che cercano solo i soldi, da una società che viene chiusa al proprio futuro. Noi abbiamo assistito alla vittoria di Obama alle elezioni americane. Ebbene, Obama ha vinto quelle elezioni prospettando un futuro, prospettando ad una popolazione tutta di poter avere qualcosa, di poter continuare ad avere un futuro per le proprie generazioni. La prospettiva che ha dato Obama e che ha fatto prospettare agli americani è l'uscita dal cadavere, da una nazione americana ridotta a cadavere, come l'ha ridotta Bush. Bene, questa contrapposizione che abbiamo visto in quel momento, al di là poi di come viene veicolata nella singola società, è la differenza che noi abbiamo fra una società che è aperta al futuro o una società che è chiusa al futuro, chiusa su se stessa e ridotta a cadavere. E credo che la differenza che Umberto Galimberti ha fatto nel corpo, fra il corpo inteso come corpo che vive il mondo, il corpo che ha le relazioni col mondo, il corpo che proprio perché ha le relazioni col mondo è un corpo vivo, è un corpo teso al futuro, è un corpo teso a fondere le proprie emozioni con le emozioni che provengono dal mondo, e l'altro, il cadavere che è visto, che viene sezionato, che è un po' come lo usa la scienza per vederne le funzioni, per farlo a pezzi, ma che non riesce a cogliere il mutamento, il divenire, nelle condizioni del divenire e del mutamento per ottenere dei risultati come oggi li abbiamo. Cioè in pratica la scienza in questo momento nega il futuro, nega la possibilità che quel corpo possa costruire un futuro, perché fra le mani la scienza ha solo un cadavere che viviseziona e non un corpo che agisce per costruire se stesso. E spesso gli scienziati si trasformano in tanti giudici anziché trasformarsi in tanti soggetti che abitano e vivono il mondo. Bene, con questo io ho finito la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi do appuntamento per la prossima trasmissione e a risentirci. Ciao a tutti.